E siamo arrivati al momento dell'approfondimento di Alphaville. Tra il 1992-93 e il 1995-96 centinaia di stranieri arrivarono a Sarajevo, città assediata durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Arrivarono pagando grandi cifre per prendere appunto a pagamento il posto dei cecchini serbi contro i civili inermi. C'era addirittura un listino prezzi. Le vittime più costose erano i bambini, poi donne e anziani. Vissuta questa esperienza, i turisti di guerra, perché di questo stiamo parlando, tornavano a casa via Belgrado o Trieste, dove erano partiti. Sulla vicenda, lungo bollata come leggenda, da novembre scorso indaga la Procura di Milano con la collaborazione di autorità francesi, svizzere e belghe. L'inchiesta si basa sulle prove raccolte dal documentario Sarajevo Safari di Miran Zupanic, regista sloveno, e sul lavoro del giornalista e scrittore Ezio Gavazzeni nel suo libro I cecchini del weekend, uscito per Paper First, e che rivela come, tra l'altro, gli italiani coinvolti sarebbero 230 su 500. Domani, tra l'altro, la RSI tornerà sull'argomento con una puntata speciale di Laser curata da Eleonora Vio, ed è questo il tema che noi tratteremo, che affronteremo durante l'approfondimento di oggi in questa puntata di Alphaville, grazie allo scrittore Ezio Gavazzeni. Buongiorno e benvenuto.
Grazie a voi, grazie di ospitarmi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito e grazie anche al collega della RSI, Thomas Miglierina, per anni corrispondente da Bruxelles e specialista di Balcani. Benvenuto ad Alphaville.
Ciao Francesca e buongiorno a chi ci ascolta, grazie per l'invito.
Allora, Ezio Gavazzeni, partiamo dall'origine della sua ricerca. Nel suo libro lei documenta come centinaia di stranieri hanno pagato per sparare su civili durante l'assedio di Sarajevo. Ma qual è stato l'elemento, diciamo il fattore decisivo che l'ha convinta che non si trattava di una leggenda ma di una realtà storica, Gavazzeni?
L'elemento decisivo erano le numerose testimonianze che andavo a raccogliere, che sono contenute nel libro, perché ricordo che l'inchiesta della Procura di Milano è in pratica tutto il libro, perché è quello che io ho versato in Procura. Quello che mi ha convinto che quello che stavamo raccogliendo era vero è che quando incontro il nominato, che è una figura molto, molto, come dire, importante per questa inchiesta, e un personaggio ex dei servizi segreti italiani che ha lavorato nei Balcani per più di 10 anni, ecco, quando lo incontro lui la prima cosa che mi dice è: ma guarda che noi sapevamo tutti, guarda che nei servizi segreti anche stranieri noi sapevamo tutti di questa organizzazione, di quello che accadeva. Ecco, da lì ho capito che si stava aprendo una strada. Poi il nominato è stato una delle figure importanti che mi ha poi portato a incontrare testimoni che non avrei mai potuto incontrare con le mie forze.
Poi approfondiamo anche appunto tutto lo studio dei testimoni, ma Thomas Miglierina, tu conosci bene i Balcani e la guerra di Bosnia, quindi alla luce della tua esperienza, quanto è plausibile che un fenomeno così estremo e perverso sia potuto accadere? Questo è il primo punto. E come è possibile che la sua verità storica sia rimasta sbiadita, in parte diciamo occultata, per quasi 30 anni?
Allora, due domande distinte. La prima: come è potuto accadere? Quando si parla di guerra la gente pensa ai bombardamenti, alle armi, a tutte queste cose, ma la caratteristica secondo me più importante e più terribile di una situazione di guerra è il ribaltamento della moralità. E mi spiego in questo modo: se tra di voi ci sono delle persone marginali o violente, quelle persone che solitamente fanno fatica a trovare un posto nella società e la società respinge, vi consiglio di sperare in una guerra, perché diventerete probabilmente importantissimi, diventerete dei sindaci o dei responsabili di zona. Quindi quello che succede con la guerra è che le brave persone sono costrette a fuggire e tendenzialmente i criminali, grandi o piccoli, trovano invece delle ottime opportunità. E quindi succede questo, ma succedono i traffici d'organi, succede di tutto, perché in questa situazione tutto può succedere. A me non è mai capitato ovviamente di incontrare persone che mi dicessero sono venuto perché mi piace sparare alla gente e ho pagato per farlo. Credo tra l'altro che l'elemento del pagare sarà il più difficile da provare, perché ma il fatto che ci fossero degli stranieri è vero, uno lo incontrai anch'io, parlava tedesco, sembrava un turista bavarese, solo che stava sopra un cannone e indossava una divisa dell'esercito croato e sparava con questo cannone verso il lato musulmano di Mostar. Non rimasi a lungo, anche perché non si sa mai che arrivasse la risposta. Non posso dire che fosse qualcuno che aveva pagato, magari era qualcuno di origini croate o che semplicemente aveva sposato per convinzione la causa croata, però di stranieri da tutte le parti se ne vedevano, e questo tra l'altro è un fenomeno che continua ancora oggi. Pensiamo all'Ucraina, anche quello da entrambi i lati, ma anche in altre situazioni di conflitto.
E per quanto riguarda la seconda domanda, come è possibile che questa verità storica sia rimasta sbiadita? Chiaramente un po' ci hai già detto, e possiamo anche immaginare rispetto alla tua prima risposta come mai, ma se possiamo tracciare appunto qualche argomento, 30 anni sono passati.
Allora, questo francamente non lo so, posso fare delle ipotesi. Per esempio, ci sono delle situazioni che emergono più facilmente a distanza di qualche decennio che non mentre le cose succedono o subito dopo. Ti faccio un esempio sempre tratto dalla Bosnia, ma un altro dossier. Alcuni specialisti di riesumazione di fosse comuni hanno deciso di tenere comunque aperta la struttura che si occupa di ritrovare i poveri resti di chi è stato sepolto, perché si spera che, essendo passati 30 anni, essendo i protagonisti di quei fatti oramai anziani, come dire, avvicinandosi al momento in cui dovranno fare i conti con la coscienza, con l'onnipotente, come preferite, magari un ravvedimento, magari racconteranno delle cose che non hanno ancora raccontato. Non so se però questo sia il caso. Posso dirti che 30 anni fa avevamo altri problemi, le priorità erano altre e di queste cose si parlava poco. Ricordo però un caso di qualcuno che si fece riprendere molto fieramente mentre sparava dalle colline di Sarajevo in mano serba verso il centro della città, ed era lo scrittore russo Limonov, che poi tra l'altro non è stato perseguito, ma anzi in certi circoli di sinistra anche italiani è stato invitato e, come dire, gli si è detto di presentare le sue idee, perché veniva considerato, diciamo così, un coraggioso scrittore alternativo antinato, ecco.
Gavazzeni
si trova su YouTube, è Limonov con Karadžić che spara, lo potete trovare su YouTube.
Gavazzeni, nel suo lavoro I cecchini del weekend, lei parla di un vero e proprio listino prezzi delle vittime, con i bambini come bersagli più costosi. Un dettaglio agghiacciante, ma cosa rivela della mentalità, del modo di operare di chi partecipava al turismo di guerra a Sarajevo? Non so se vuole aggiungere anche qualcosa rispetto a quanto detto prima da Miglierina.
Sì, voglio aggiungere, nel senso che nel libro il lettore troverà un capitolo dedicato a Limonov, perché Limonov passa da Milano, tiene una conferenza stampa. Io ho trovato i giornalisti che erano presenti alla stampa estera di Milano nel 2018 e ho avuto la registrazione della conferenza stampa, che ho ascoltata tutta, e appunto a Limonov viene contestato questo suo episodio che io racconto, anche il filmato al quale fa riferimento Migliorina, io lo descrivo in quel capitolo, dove c'è proprio questa immagine di Limonov che spara con una mitragliatrice verso la città di Sarajevo. Hai accennato a un listino prezzi. Sì, il listino prezzi c'era perché questa organizzazione che portava gli occidentali a sparare era un'organizzazione che voleva guadagnare soldi. Non c'erano motivazioni ideologiche, politiche, sociali o di qualsiasi tipo. Era un'organizzazione che voleva guadagnare soldi. Perciò anche le prede seguivano l'andamento della domanda e dell'offerta. Nelle fasi conclusive della guerra, diciamo negli ultimi due anni, 94-95, la tariffa per il bambino, che era considerato la preda più ambita, era di 100 milioni di lire. Poi c'erano le ragazze giovani che costavano anch'esse costavano sui 100 milioni di lire. Poi c'erano le donne che costavano sui 70. Poi c'erano gli uomini che costavano sui 50. E alla fine gli ultra anziani, gli over 80, che venivano una cifra variabile sotto i 20 milioni. Queste erano le tariffe che poi venivano contestate ai clienti finito il safari.
Questo vuol dire che non era proprio accessibile all'idraulico di Pordenone, diciamo così, come tipo di tariffario.
No, assolutamente no. Erano tutti imprenditori e professionisti, ma io in procura, insieme al mio team, che è composto dall'avvocato Guido Salvini, dall'avvocato Nicola Brigida e dalla criminologa Martina Radice, abbiamo portato un po' di nomi che il lettore troverà anche nel libro, ovviamente come sigle o nomi coperti, perché altrimenti mi esporrei alle querele, però noi abbiamo fatto un po' di nomi che abbiamo consegnato e adesso la procura man mano li sta chiamando.
Gavazzeni, proprio su questo punto lei parla di 230 italiani su 500 partecipanti al turismo di guerra a Sarajevo, quasi la metà. Perché così tanti italiani? Ci ha già detto qualcosa, ma chi erano queste persone? Si può dire qualcosa in più sul loro profilo?
Beh, imprenditori, professionisti, amanti delle armi, sicuramente amanti delle armi e amanti della caccia. C'è gente che era già stata nei safari africani, gente che aveva partecipato a battute di caccia un po' in giro per il mondo. Il cliente è questo, ma vorrei aggiungere un dettaglio. In questa inchiesta, che può sembrare anche un po' campata per aria, ma io mi rendo conto che ci possa essere anche qualcuno scettico, ovviamente, in questa inchiesta il nominato, che poi è la figura che mi ha fatto avvicinare una serie di personaggi come il francese che il lettore troverà, ci ha messo la faccia, cioè il nominato ha deposto ai ROS e in procura. Perciò lui non solo mi ha aiutato, abbiamo trovato delle evidenze, ma lui poi è andato a deporre in procura tutto quello che abbiamo trovato e aggiungendo anche qualcosa che nel libro non siamo riusciti a mettere. Questa è la, tra virgolette, chiamiamola garanzia del fatto che le testimonianze sono state tutte filtrate da persone che io ho considerato fidate, ma che comunque erano fidate, e poi queste persone ci hanno messo la faccia anche davanti alla procura.
L'inchiesta della procura di Milano intanto sta continuando, un'inchiesta che, come dicevamo prima, sta indagando su questa pratica così disgraziata della storia recente, coinvolgendo anche autorità francesi, svizzere e belghe. Che cosa ci dice questo, diciamo, coordinamento internazionale, Thomas Miglierina, sulla sensibilità di oggi verso questo crimine di guerra, ma anche più in generale verso tutti i crimini di guerra e il rapporto con la loro memoria?
Io non credo che francamente sia molto aumentata questa sensibilità. C'è stata questa finestra di opportunità alla fine degli anni 90, quando sull'onda dell'orrore della ex Jugoslavia sono nati prima il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia e il Ruanda, poi la Corte Penale Internazionale, ma questa finestra mi sembra abbastanza chiusa, cioè pensiamo ai crimini di guerra Siria, pensiamo a quello che sta ancora succedendo oggi in Medio Oriente, tra parentesi sia chiaro che parlo a titolo personale, quindi le mie opinioni non sono quelle della RSI, ma credo che si stiano ancora facendo moltissimi crimini, ci sia molta immunità e chissà se ci sarà un giorno una giustizia, anche per quanto limitata e imperfetta sia stata l'esperienza del Tribunale dell'ex Jugoslavia o del Ruanda, tutte cose migliorabili, ma almeno ci si è provato. Oggi non si riesce nemmeno a fare questo e quindi sono abbastanza pessimista, se devo dire la verità, perché mi sembra che anche il concetto di diritti umani, di libertà democratica sia, come dire, c'è molta inazione, c'è molta apatia rispetto a quello che si vedeva negli anni 90, che non serviva a niente, però almeno mostrava una società che si indignava. Oggi è un titolo in più, neanche sul giornale, perché non ci sono più i giornali, quindi è un titolo in più sulla app di internet di notizie che state seguendo, la vostra app preferita.
Il documentario Sarajevo Safari intanto però ha avuto un ruolo fondamentale nell'aprire l'indagine che ora appunto stiamo seguendo, su cui sta indagando in chiave internazionale la Procura di Milano. Ma quanto è stato difficile, Ezio Gavazzeni, per lei e per il regista Zupanić ottenere testimonianze, materiali verificabili su un tema che appunto è rimasto, come dicevamo prima, per così tanti anni nel rimosso delle persone e della storia?
Ma allora, sì, è un libro di fonti. Diciamo che il film Sarajevo Safari, che adesso sta girando l'Italia, perché viene proiettato in varie sale e mi invitano anche, è stato un po' l'inizio di questa inchiesta. Senza di lui non ci sarebbe stata questa inchiesta. Però io vado oltre il film, cioè il film si ferma al 2022 con due testimonianze importanti, che sono il famoso uomo coperto e Edin Subasic. Io parto da queste due testimonianze, ho contattato ovviamente entrambi, però poi da lì mi muovo su un terreno completamente nuovo. Io tuttora sono in contatto con il regista Miran Zupanić, che non vuole più occuparsi di questo argomento. Lui, dopo che ha chiuso il documentario, mi ha detto chiaramente che lui non vuole più ritornare su questo argomento, però mi ha aiutato, mi ha agevolato quando ho cominciato nel 2023 a occuparmi di questa cosa. Lui mi ha agevolato, mi ha aiutato, e di questo lo ringrazierò sempre.
Ezio Gavazzeni, domani Laser, come sempre alle 9, tornerà su questo tema con una puntata intitolata Safari umani in Bosnia, e sarà l'occasione per continuare a fare chiarezza, cercare perlomeno di fare chiarezza attraverso anche delle testimonianze su questi crimini. Intanto però io le vorrei chiedere cosa si aspetta che emerga ancora da questa vicenda e quali sono secondo lei i nodi da chiarire che bruciano di più per restituire giustizia appunto alla memoria delle vittime.
Ma ci sono ancora un po' di cose che devono accadere. La procura sta ascoltando delle persone. Io aggiungo che ci sono i famosi 5 nominativi che sono stati individuati dai nostri servizi segreti nel 93 e che sono ancora lì silenti, nonostante la procura abbia fatto una richiesta di accesso agli atti dei servizi segreti. Nei vari paesi, come hai citato tu, stanno partendo delle inchieste, anche se io ricordo che l'Italia è l'unico paese al mondo dove si è aperta un'inchiesta su questi fatti, e questo è dovuto alla mia inchiesta, che è racchiusa nel libro che ho depositato in procura. Poi è chiaro che la procura adesso sta andando oltre, sta andando avanti, sta chiamando anche persone che non fanno parte della mia inchiesta, perché ovviamente la procura sta cominciando, utilizzando i ROS dei carabinieri, sta cominciando ad allargare il proprio orizzonte. Io spero che negli altri paesi si comincino a fare i compiti a casa. Molte testate importanti mi hanno contattato per chiedermi se vogliamo aprire delle inchieste nei loro paesi. Anche la Svizzera si è fatta avanti. Io dico sempre, se volete vi aiuto, possiamo cominciare a fare i compiti a casa propria, però fino adesso, al di là di tanti intenti, non ho visto una grande volontà di cominciare davvero.
Anche la Svizzera si è fatta avanti. Miglierina vuole aggiungere il suo punto di vista, vuole aggiungere qualcosa alle parole di Gavazzeni su questo aspetto. Cosa ti aspetti che emerga ancora dalla vicenda che riguarda il turismo di guerra a Sarajevo?
Allora, come dicevamo, la cosa più difficile sarà probabilmente dimostrare che si era lì per pagare, perché la prima cosa che farei se fossi io accusato, direi che invece ero lì per simpatia ideologica. Tra parentesi, una precisazione importante: Limonov ci andò come gesto ideologico e poi invece Karadžić che lo invita a sparare, non stiamo dicendo che fosse uno di quelli che pagava per andarci. L'inchiesta farà il suo. A me interessa la lezione politica, diciamo così, di quello che è successo nella ex Jugoslavia e in particolare in Bosnia, cioè, e che secondo me non è stata molto colta allora. Proprio questo elemento che dicevo del cosa succede se si cessa di essere una nazione, uno stato di diritto, se cessano quelle quelle garanzie invisibili che però ci permettono di camminare tranquilli per strada, e se il potere viene preso da queste persone che io non ho fatto solo il giornalista, ho fatto anche il funzionario per un po' di tempo, le ho viste quindi da varie angolazioni. L'80-90% dei nazionalisti erano ladri, erano lì semplicemente perché volevano fare dei soldi in tutti i modi possibili. Poi ce n'erano alcuni che ci credevano davvero, e mi sono sempre chiesto se fossero meglio o peggio per certi versi, non so se mi spiego, perché in fondo il desiderio di soldi è immorale, ma lo capisco. Ma c'era veramente gente che invece faceva queste cose anche gratis, diciamo. E quindi pensate che queste cose siano legate a odi balcanici o a irrazionalità umana, in realtà non c'era niente di irrazionale. Leggetevi per esempio Metodo Srebrenica, sul genocidio di Srebrenica, non si tratta di odi, si tratta di pianificazione e di freddezza burocratica, anche perché con l'odio puoi uccidere qualcuno ma poi ti passa, e qui invece si tratta di uccidere 7.000 persone. E quindi la guerra è una cosa costosa e tutte le opportunità che ci sono per fare dei soldi, in grande e in piccolo, vengono utilizzate.
Abbiamo cercato di raccontare un fenomeno scellerato che è rimasto in parte nell'ombra della storia, portato alla luce dal documentario del 2022 Sarajevo Safari, da cui, come abbiamo raccontato, è partita l'indagine di Ezio Gavazzeni e della Procura di Milano, che naturalmente noi continueremo di sicuro a seguire. Il turismo di guerra a Sarajevo tra il 1992-93 e il 1995-96. Io intanto ringrazio davvero i nostri ospiti, Thomas Miglierina, grazie, e grazie anche a Ezio Gavazzeni.
Grazie a voi per l'invito, grazie agli ascoltatori.
A presto, risentirci. E intanto ricordiamo ancora che domani alle 9 andrà in onda un laser di Eleonora Vio intitolato Safari Umani a Sarajevo.